nella seconda settimana Sant'Ignazio imposta il lavoro che si svolgerà per dei giorni e propone tappa in tappa quelle che lui chiama le concentrazioni, sono passaggi, momenti, episodi dell'attività del Signore, della sua presenza in questo mondo e la missione che ha svolto in tutti i suoi momenti, in tutte le sue manifestazioni. Ebbene, il numero 104, preludio, un esercizio un po' più di preludio. Già ci siamo resi conto del fatto che Sant'Ignazio cura molto tutte le procedure introitali, no? Come cura molto poi quello che è il colloquio verso cui ogni esercizio è orientato. Ebbene, il primo preludio, il secondo preludio, bisogna prima ricostruire la storia, il fatto. Il terzo preludio è il preludio in cui ci si introduce nella preghiera con una domanda. Domandare quello che voglio, non so se voi avete sotto gli occhi in testa, ma adesso poi prenderemo in mano quel numero 43 degli esercizi fotocopiato per questo foglio. Ma il numero 104 dice domandare quello che voglio. Quando Sant'Ignazio usa questa espressione, naturalmente vuol dire che adesso io vorrei un chinotto ghiacciato. Ecco. No, insomma, quello che voglio, nel senso che io in quello che domando mi metto in gioco totalmente. Cioè ci sono io in quello che domando, non è che domando e poi mi siedo in posizione. Quello che voglio è sempre che io ci sono, mi capita in questa faccenda, mi ci metto in gioco, mi consegno con tutto quello che ho e che sono. E qui sarà chiedere conoscenza interiore del Signore che per me si è fatto uomo perché più lo ami e lo segua. Ecco, questa richiesta poi ce la portiamo dietro nell'esercizio di tutta la seconda settimana. Conoscenza interiore del Signore che per me si è fatto uomo perché più lo ami e lo segua. Conoscenza interiore del Signore che per me si è fatto uomo per amarlo di più e seguirlo meglio. Fatto sta che a questo preludio di domanda, per come ho potuto a modo mio rileggere in questi giorni con voi e per voi e prima di voi le pagine della lettera di Giacomo, è lì che ci ha condotto il nostro esperto maestro giudeo-cristiano. Chiediamo conoscenza interna del Signore che per me si è fatto uomo, perché lo ami di più e lo segua meglio. Conoscenza interna del Signore. Quella sapienza di cui ci stava parlando quest'oggi. Quel percorso interiore di rievocazione che ci ristruttura in tutto il nostro essere, quello di cui peraltro buon Giacomo ci stava parlando dall'inizio, ma adesso in maniera sempre più coinvolgente, in maniera sempre più penetrante, in maniera sempre più provocatoria, è un movimento a spirale, pian piano la vita si stringe, quindi fatevi coraggio, che tra un po' sarete proprio distrutti. Allora vuol dire povero esercitante. Numero 43, dove leggo modo di fare l'esame generale, comprende 5 punti. Ecco, quello che noi chiamiamo l'esame di coscienza, che per Sant'Ignazio è un vero e proprio esercizio di preghiera, eh? Ne parlavamo con alcuni di voi sentati in altre occasioni. Nel numero 1, annotazione prima, dice: tante operazioni spirituali, esaminare la coscienza, meditare, contemplare, pregare mentalmente, pregare mentalmente, eccetera, eccetera. Ecco, fare esame di coscienza è un esercizio di preghiera. Questa è una precisazione niente affatto trascurabile, perché spesso l'esame di coscienza, come li intendiamo noi, non è un esercizio di preghiera, è un'altra cosa, è una specie di ricerca autobiografica che dovrebbe servirci a archiviare qualche pacchetto di peccati da vendere poi al mercato. Sto dicendo qualche scemenza, tanto per intenderci, un esercizio di preghiera. Anzi, vedete, io ho proprio l'impressione che per Sant'Ignazio questo esame di coscienza sia un esercizio di preghiera che ha a che fare con quella che nel Nuovo Testamento si chiama la preghiera continua. La preghiera continua. Vecchia tradizione, Gesù faceva anche due volte al giorno, due volte, un quarto prima di pranzo, nelle case di Gesù che passeggiavano, e stavano facendo l'esame di coscienza, in realtà si stavano preparando al pranzo, però quattro ore prima, come essere pronti nel momento in cui suona la campana. Ecco, abbiamo fatto l'esame di coscienza. E così la sera. Perché dico preghiera continua? Dico così perché, guardate, poche righe, 5 punti, dice Santina. Primo punto: rendere grazie a Dio nostro Signore per i benefici ricevuti. Subito qualcuno potrebbe obiettare: guarda che io devo fare l'esame di coscienza, non ho tempo per pensare ai benefici ricevuti. Se mi metto a pensare ai benefici ricevuti, non ho più tempo per fare l'esame di coscienza. Benissimo, dice Sant'Ignazio, vedi che sai cominciare a capire qualche cosa. Primo, ringraziare Dio, nostro Signore, per i benefici ricevuti. Questo è come riprendere fiato, questo è come veramente immergersi in quella corrente dove gratuitamente io sono visitato, accompagnato, attraversato dalla rivelazione continua dell'amore del Signore che tutto mi ha donato, tutto continua a donarmi nell'ordine naturale delle cose, nel mio vissuto personale, nella relazione con gli altri, anche negli incidenti, nelle fatiche, nelle contrarietà della vita, un dono con l'altro inesauribile, questa onda che mi porta. Ecco, vedete, ad ogni respiro un motivo per benedire, un motivo per ringraziare, un motivo per far festa, un motivo per celebrare la misericordia del Signore che si prende cura di me, che continua a prendersi cura di me, che continua a inserirmi dentro a una molteplicità di occasioni per non solo ricevere ma trasmettere quello che gratuitamente ho ricevuto, e questo anche nei tempi difficili, nei tempi buoni, nei tempi toccano il livello della tragedia, tempi che non mancano mai nella storia umana, ed ecco, tutto mi è gratuitamente donato. Primo punto, vedete, il primo punto non è soltanto una premessa da mettere da parte. Primo punto contiene gli altri punti. senza il primo punto gli altri punti non ci sono, gli altri punti sono tutti interni al primo punto. E qui qualcosa che ha a che fare con quella preghiera continua a cui vi facevo poco fa, che naturalmente non è sgranare Padre nostri a ripetizione, che non sarebbe possibile, ma entrare dentro a questa continuità di una respirazione vitale che mi sintonizza costantemente con la gratitudine per la corrente d'amore che mi precede, mi attraversa, mi accompagna, mi attende, mi viene incontro sempre dappertutto. Primo punto. Dopo dice secondo punto: chiedere grazia di conoscere i peccati e di eliminarli. E qui qualcuno potrebbe dire, adesso cominciamo a parlare di qualcosa di serio, perché dobbiamo fare i conti con questi peccati, se no cosa faccio gli esercizi spirituali a fare se non stringo un bel mazzo di peccati da depositare ai piedi della Madonna, devo stringere un bel... guardate che qui lui dice chiedere grazie, che è una grazia in più che chiediamo, è un beneficio in più, è un dono in più, grazie di conoscere i peccati. Ieri sera abbiamo dato uno sguardo a quel numero 63, quel colloquio triplice in cui chiediamo quella grazia che è la conoscenza interna del nostro disordine, e qui continuiamo a chiedere, vedete, grazie, una grazia che si aggiunge a tutte le altre, grazia su grazia, la conoscenza interna, dove la conoscenza interna non è in nessun modo da intendere come una ricomposizione autobiografica in virtù di un particolare esercizio introspettivo, auto-introspettivo, ricostruire la mia biografia di peccatore, ma è quella conoscenza interna che mi conferma nell'appartenenza a quella rivelazione continua della misericordia di Dio che mi fa vivere. Secondo punto. Terzo punto. E il terzo punto, vedete, dice così: chiedere conto all'anima dall'ora della levata fino al presente esame, di ora in ora, di tempo in tempo, prima dei pensieri, poi delle parole, poi delle opere, con lo stesso ordine che è stato indicato nell'esame particolare. L'esame particolare è un esercizio ascetico che sta per conto. Dunque, qui chiedere conto all'anima. Dunque, adesso ci siamo. Finalmente, insomma, cominceremo a mettere insieme i peccati e finalmente confezioneremo un bel mazzo da offrire a chi di dovere. Ma qui vedete, lui neanche usa il termine peccato e dice uno sguardo sì a un certo tempo, un certo percorso, qui l'ora della levata fino al momento presente, ma appunto sarà una mezza giornata, una giornata, un tempo, ma uno sguardo panoramico di ora in ora, di tempo in tempo, e dunque pensieri, parole, opere, pensieri, parole, opere. Notate bene, questo linguaggio ci è piuttosto congeniale. Ci siamo abituati normalmente all'inizio di una celebrazione della messa a dire pensieri, parole, opere e omissioni. Pensieri, parole, opere. Vedete che qui questa terminologia, che è di uso perfettissimo, in realtà eredita gli elementi essenziali della antropologia biblica. Ne parlavo con alcuni di voi anche in altre occasioni e adesso ne riparlo. Pensieri, parole, opere. E vale la pena di ricondurre questa terminologia che è corrente nell'uso liturgico. liturgico, di uso pastorale della, della Chiesa, nel nostro linguaggio dunque catechetico, ha tre termini che sono inconfondibili nel linguaggio biblico: cuore, volto, mano. Cuore, volto, mano. La persona umana è un cuore, è un volto, è una mano. Infatti non ha un cuore, un volto, una mano, sono i pezzi che compongono una persona, ma la persona è un cuore, un volto, una mano. E quando si dice cuore, si intende, vedete, la, la persona umana nella sua identità interiore profonda, la persona umana là dove nell'intimo e nel segreto è chiamata a identificarsi, è chiamata a identificarsi nel senso che è in ascolto di una parola, riceve una parola, una chiamata che ci interpella nel il cuore è per eccellenza l'organo dell'ascolto. Questo lo sappiamo bene, non si ascolta semplicemente con le orecchie, si ascolta con il cuore, e il cuore è quella sede interiore nella quale la persona umana riceve quella chiamata che l'interpella, che le trasmette il messaggio che consente a, al cuore umano di assumere la responsabilità di una identità personale. Dico responsabilità nel senso di una capacità di rispondere, responsabilità. Laddove il cuore è la sede interiore dell'ascolto, il cuore è anche la sede interiore della risposta. E la persona umana nel suo cuore, dove siamo chiamati e dove la chiamata che trova dimora e accoglienza nell'intimo diventa il principio di una elaborazione di pensieri, criteri interpretativi, progetti, risposta. Vedete che molto spesso quando nelle nostre Bibbie leggiamo Tizio pensò, in ebraico c'è scritto Tizio disse nel suo cuore, e la nostra Bibbia traduce pensò. Pensieri, il cuore è la sede dei pensieri, e con i pensieri vengono dunque le motivazioni, le intenzioni, i progetti, le decisioni, le scelte che danno poi forma a tutto quello che sarà vissuto nella sua versione operativa. Ma intanto vedete, qui bisogna aggiungere volto, perché la persona umana che è nel cuore è nel volto, e il volto è la persona umana nella sua capacità espressiva. Dico volto, nel volto poi in particolare risalto la bocca e gli occhi, la bocca e gli occhi, ma il volto nella sua complessità, il volto è la persona nel suo esprimersi, e dicendo volto allora ci si mette di mezzo anche tutta una serie di altre possibilità comunicative, quel linguaggio a cui faceva riferimento il nostro Giacomo quest'oggi, ma certamente la bocca che parla, gli occhi che osservano, sono nel volto umano le modalità prevalenti della comunicazione, perché la persona è nella comunicazione e il volto rende visibile, perché nel cuore è un segreto invisibile, il mistero che nel cuore traspare sul volto, il mistero che nel cuore è sacramentalmente rappresentato dalla espressività del volto. E allora vedete, pensieri, dice la terminologia classica a cui siamo abituati, parole, ma non si parla solo con la bocca, si parla anche con gli occhi, si parla con tutto l'atteggiamento del volto, si parla con tutto quello che è il sistema espressivo di cui la persona umana è dotata per comunicare. Volto. Ma non solo. E adesso vedete. Per comunicare. Ma è certo, vedete, che il volto non soltanto è il tramite rivelativo del segreto che la persona custodisce nel cuore, ma il volto è anche il tramite recettivo di tutte quelle comunicazioni che la persona umana riceve dall'esterno. Io mi carico di immagini e io ricevo comunicazione dall'esterno e la stessa bocca, vedete, nel linguaggio biblico quante volte non soltanto è posta in riferimento all'uso della parola per buttare fuori un messaggio, ma è la parola che mangia, e mangia non soltanto cibo e bevanda, la parola, dicevo, la bocca assorbe insieme con il cibo, la bevanda, il respiro, assorbe i messaggi che ci vengono trasmessi dal mondo esterno. Allora il volto funziona in questa trasparenza, in quanto esprime e in quanto riceve, e in quanto è il sacramento visibile del cuore invisibile, ma in quanto informa il cuore tramite i messaggi che recepisce e può trasferire all'intimo. Ed ecco, qui aggiungo allora la mano, dove la persona umana è attiva nelle forme operative, tipo la mano, ma anche il dito o il braccio, espressioni ricorrenti nel linguaggio biblico, il dito per le operazioni più delicate. Se guardo il cielo trapunto dalle tue ricamato dalle tue dita. Il braccio potente, energico, risoluto, intraprendente, tutti gli strumenti che poi man mano vengono usati dalla mano. Operosità che non necessariamente vuol dire intervento fisico, tenendo conto della robustezza variabile a seconda delle persone, ma è la persona coinvolta operativamente nella relazione con il mondo. E anche qui vedete, è un impegno operativo, ma è anche vero che la mano raccoglie, la mano afferra, la mano stringe, ed è dalla mano, dal contatto manuale con il mondo che si accumulano quei messaggi che man mano vengono elaborati tramite il volto e ecco, trasferiti all'intimo del cuore. La persona umana, vedete, questa sintesi che adesso vi proponeva a modo mio, cuore, volto, mano, in realtà è la persona umana a cui fa riferimento il linguaggio pastorale molto comune nella nostra esperienza più comune, pensieri, parole, opere. Pensieri, parole, opere. E la persona umana funziona in quanto funziona questo circuito, vedete. E per questo la persona umana è l'immagine di Dio. L'immagine di Dio. Tra l'altro, appunto, questa sintesi così banale com'è, peraltro è aperta a delle soluzioni davvero grandiose. Il mistero del Dio vivente, per come si è rivelato a noi, il verbo del Padre, la visibilità del Figlio che si è fatto uomo, la mano destra, la mano potente, il digitus paterne dextere, è lo Spirito Santo, e cose del genere, chi più ne ha più ne metta. Ma il guasto sta nel fatto che questo circuito non funziona. Non funziona. E direte, allora noi perdiamo tempo. No, perché la persona umana è immagine del Dio vivente in quanto è quella creatura nella quale l'iniziativa gratuita dell'amore di Dio cerca riscontro, e il riscontro al dono d'amore che viene da Lui, che è inesauribile fecondità di vita, il riscontro sta nel funzionamento di questo circuito. Già, ma se il circuito non funziona, perché non funziona? Non funziona, vedete, perché qui è venuto qua un fatto per cui il sistema si è dissestato. Perché il cuore si è irrigidito. E se il cuore si è irrigidito, vedete, è un bel problema, non recepisce più, oppure inventa soluzioni a modo suo e proietta messaggi che sono premonitori di chissà quali soluzioni catastrofiche. Il cuore indurito, il volto si è opacizzato, il volto si è come dire velato, mascherato, il volto non è più trasparente, ha perso la sua bellezza, il cuore ha perso la sua libertà, la sua capienza segreta nel radicamento dell'appartenenza al segreto del vivente. Il volto si è offuscato, si è adombrato, si è incupito, il volto è mascherato, il volto non recepisce, non trasmette più, vedete, un cortocircuito continuo. E per non dire poi la mano, quando si arriva alla mano, la mano che è aperta per benedire, il mano che è diventata un artiglio che afferra, che stringe, che stritola, che distrugge la mano. E com'è? Beh, vedete che tutta la storia della salvezza consiste nella rieducazione della persona umana in obbedienza alla intenzione originaria del creatore. Ed ecco tutta l'opera redentiva nell'incontro con il Figlio, insieme con l'effusione dello Spirito Santo, perché il cuore sia infranto, perché quella purezza sia spezzata, frantumata, il cuore umano deve essere impoverito, spaccato, se no non funziona. E il volto deve trovare un mondo in cui specchiarsi, se no resta prigioniero della sua maschera. E la mano? Deve finalmente aggrapparsi alla mano aperta del un'immagine sola, vorrei dire, quello che mi sembra più essenziale che mai, vedete, è la mano aperta del crocifisso, è la mano inchiodata del crocifisso. La mano inchiodata del crocifisso, una mano aperta che non può più chiudersi alla maniera di quell'artiglio che invece è divenuta la manifestazione mostruosa della capacità umana di operare per distruggere e aggrapparsi alla mano inchiodata. E il volto in cui finalmente specchiarsi per ritrovare la fisionomia della creatura amata finché il cuore sia liberato e restituito alla sua originaria capacità di aprirsi alla gratuità dell'amore. E vedete, la restituzione della persona umana alla sua vocazione originaria è quello che sta molto a cuore al nostro maestro Giacomo, ma è quello che sta molto a cuore a Sant'Ignazio, quello che sta molto a cuore a tutti quanti noi, perché la storia della salvezza è questa. E qui vedete, in questione è la pesantezza fastidiosa di quel fallimento che nella nostra condizione umana ci portiamo appresso, perché l'amore ancora non ci ha preso, ancora non ci ha conquistato, ancora non ci ha attraversato, ancora pensieri, parole, opere, omissioni aggiungiamo solitamente. Dove, vedete, sembra proprio che il vero problema non sia il male che facciamo, che c'è abbondante, ma il vero problema sta nel bene che non facciamo. Omissioni. Io non ho amato. Non so amare. Ancora sono in dissonanza rispetto al circuito. Facciamo l'esame di coscienza, vedete? Non per andare alla ricerca di qualche peccato in più, ma per prendere atto che ancora non ci siamo. Omissione. Quello che non c'è. Sì, ma vedete, questo non in una posizione di condanna, ma nella prospettiva di chi è più che mai consapevole, e la consapevolezza cresce nel corso del cammino, man mano che ci accorgiamo di essere paraginosi, appesantiti, dispersi, ripetitivi nelle nostre negatività, ma ci rendiamo conto che inflessibile, irrevocabile, incontenibile la sua volontà d'amore. Un cuore in cui immergerci, un volto in cui specchiarci, una mano a cui aggrapparci. Facciamo un esame di coscienza, non per mettere nel cassetto qualche peccato in più. È un vero esercizio di preghiera, è preghiera continua. E qui in più vedete che bisogna andare a cena, e rispettando lui, non c'è più niente di Gesù, bisogna andare a cena pure. Quarto punto dice, chiedere perdono a Dio nostro Signore per le mancanze. Chiedere perdono. Questo è in particolare anche esso è interessante, perché qualche volta noi facciamo esami di coscienza, ho fatto questa volta un bel esame di coscienza, Ho classificato meglio le categorie, i miei peccati, li ho schedati, li ho infilati nel classificatore, e adesso ho fatto un bel esame di coscienza, sono proprio contento di me. E lui dice, chiedi perdono. Faccio mica l'esame di coscienza per aggiungere una pagina in più al mio diario autobiografico di peccatore. Faccio l'esame di coscienza perché sono in relazione con lui. Chiedere conoscenza interna di Cristo nostro Signore, che per me si è fatto uomo, perché lo ami di più e lo segua meglio. Numero 104. Chiedere perdono. E poi vedete, il quinto punto dice, proporre di emendarsi con la sua grazia. Interessante, c'è anche un quinto punto dove dice, proporre di emendarsi. Già, anche questo è un particolare interessante che si spiega in poche righe, perché dice, proporre di emendarsi. Perché può succedere che spesso facciamo l'esame di coscienza per liquidare il passato. L'esame di coscienza per sistemare il passato.
come la battaglia navale, no? Uno dice colpito e affondato. E lo affondato, a tre, bracco, come facevamo a scuola noi, in altri tempi, oggi sono i telefonini, no? Invece noi facevamo la battaglia navale, ecco. E dunque ha affondato la corazzata, adesso ho liquidato il passato. No, c'è un esame di coscienza per guardare il futuro. Che non è che cambia il passato. Il passato è quello che è cambiato. Il fatto è che io con questo mio passato sono dentro a una storia aperta perché sono afferrato da una forza d'amore che apre per me la strada della vita. Proporre di andare, con la sua grazia, sempre con la sua grazia si ritorna al punto 1, rendere grazie, continua a ringraziare ed è in questa relazione a tu per tu con il Signore vivente che mi è venuto incontro e il Padre che ha aperto il suo grembo, il Figlio che si è presentato a me con quel suo volto, la mano che mi ha preso in braccio e continua a trascinarmi lungo il percorso dove io ripetutamente registro la mia stanchezza, ed ecco, proporre di emendare, e la strada mi si apre davanti. Sono coinvolto in una relazione d'amore che mi chiama a liquidare il passato, ma mi chiama a rendermi conto di come tutto l'accumulo di pesi che sto registrando come eredità del mio passato, tutto questo è un motivo in più per fare festa e per sperimentare quella gioia totale di cui si parla il nostro Giacomo, quella letizia perfetta di cui ci parla San Francesco. Sono discepolo del Signore, sono alla scuola di Gesù, portato dall'onda con cui lo spirito del Padre Creatore mi sta rieducando a me.